Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sia sue membra. Parola di Dio. Proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, paese dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare, insomma, l'anno di grazia del Signore». Gesù riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e si mise a sedere. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Vorrei aprire questa omelia ricordando quanto sia urgente, necessario per tutti noi sforzarsi di tornare alla cultura ebraica per capire bene il messaggio di Gesù. Perché lungo il corso dei secoli abbiamo preso un'altra piega. Quel messaggio ci è arrivato facendo scalo nella cultura greca e assumendo le categorie della cultura greca, che ci ha rovinato, che ha condizionato fortemente tutto il modo di porsi davanti alla vita. La cultura greca è una cultura, quella neoplatonica specialmente, è una cultura che disprezza il mondo, insomma non è proprio esatto, insomma, che disprezza la materia. La materia è lo spirito che conta. La cultura neoplatonica divide la realtà in due parti. La materia e lo spirito, il corpo e l'anima. Quando ero bambino io andavo al catechismo, mi dicevano che dopo la morte l'anima va, sale su a Dio e il corpo va sottoterra. Quindi c'era una concezione schizoide, schizofrenica della realtà, spaccata in due. La materia è demoniaca, lo spirito invece è quello che porta a Dio. È un tradimento completo del modo di pensare di Gesù. Per gli ebrei non è così, ma tante volte parliamo di questo. Ma c'è bisogno di ricordarlo, specialmente quando si riflette su un aspetto particolare del messaggio evangelico come quello di oggi. Quindi i cristiani sono rimasti nei secoli fortemente condizionati da quelle filosofie che esaltavano lo spirito e condannavano la materia. Vedevano il corpo come prigione dell'anima e la materia come degradazione dello spirito. Quindi l'uomo deve tendere a liberarsi dalla materia, dal corpo, per invece valorizzare lo spirito. Ma la cultura biblica guarda al mondo come sacramento dell'amore di Dio, creato per la gioia dell'uomo. Tutto il Vecchio Testamento gronda di sano materialismo. Fin dalla creazione del mondo si dice che Dio creò il firmamento, le stelle, le piante, gli animali, e vide che erano cose belle e buone. Tob, si dice in ebraico. Quindi viene tradotto e vide Dio che era buono. Non è esatto. Tob vuol dire bello e buono, e allo stesso tempo ci sarebbe da capire bene anche perché unisce bello e buono. E il peccato dell'uomo non ha distrutto questa impostazione voluta da Dio. Dio non si rimangia il progetto di aver creato il mondo bello e buono. Perciò materia e spirito, corpo e anima, sono uniti in un nesso inscindibile. Guai a separarli. E poi l'incarnazione. Noi crediamo che Dio in Gesù si è fatto corpo, altro che disprezzare il corpo. È Dio che ha smesso di essere incorporeo, puro spirito, e ha voluto diventare materia anche Lui. Perché ho fatto questa premessa? Perché il Vangelo di oggi me l'ha suggerita. Si racconta, non so se l'avete notato, non è tanto facile da capire il Vangelo di oggi se non si pone in questo contesto che vi ho detto. Si racconta che Gesù una volta tornò a Nazareth, il paese dove è cresciuto, no, dove è nato, nacque a Betlemme, che erano in viaggio quando nacque. Ecco. Quindi torna a Nazareth, e era sabato, e va nella sinagoga, come voi siete venuti alla messa ora. E anche allora usava che uno dei presenti leggeva il brano della Bibbia, come avete letto voi oggi. Quella volta toccò a Gesù, soltanto che allora nella sinagoga il laico, no, non c'era il sacerdote operava nel Tempio. La sinagoga era una stanza che c'era in ogni paese, ecco, in ogni frazione. Ecco. Soltanto che allora quello che leggeva faceva anche l'omelia, che sto facendo io invece. E quella volta toccò a Gesù e lesse il brano di Isaia, che abbiamo letto ora, e lo spiegò anche. Il brano di Isaia, l'avete sentito, dice, figuratevi, parla del Messia, di quando verrà il Messia, e sentite se ne parla, l'avete già sentito da poco, se ne parla in maniera spiritualizzata, sentite cosa viene a fare il Messia, secondo l'attesa degli ebrei. Lo spirito del Signore è sopra di me. Lo spirito, qui si parla di spirito, non carne. Dio non è ancora, Gesù non l'ha detto che lui è della famiglia di Dio ancora. Lo spirito del Signore è su di me. Per questo mi ha consacrato con la sua unzione. Mi ha mandato a portare ai poveri un lieto messaggio, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare ai prigionieri la liberazione, altro che astratto e spirituale, a rimettere in libertà gli schiavi, a predicare l'anno di grazia del Signore, che vuol dire, poi lo spiegherò meglio, l'anno giubilare. Poi Gesù riconsegna il volume all'inserviente che c'era lì e dice: signori, di annuncio, io sono quello di cui parla Isaia. Questa profezia che Isaia dice verrà un giorno profeta di Dio, il Messia, a raccontarci, a testimoniare queste cose, si sta avverando ora. Successo un macello. Perché capirono che cosa voleva dire nella loro vita l'annuncio dell'anno giubilare. Capirono subito i presenti, noi non si capisce perché si è perso queste radici. I presenti capirono subito il significato di quelle parole, sapevano che cosa significava il riferimento, l'arrivo del Messia e il riferimento all'anno giubilare. Voleva dire libertà per alcuni e perdita di privilegi per gli altri. Ci fu una reazione violentissima. Alcuni cominciarono a urlare di gioia, a dire finalmente saremo, io ho un parente che è schiavo, sarà liberato, finalmente mi saranno condonati i debiti, finalmente avremo giustizia. Altri si impaurirono ed erano coloro che vivevano una vita privilegiata, che sarebbero stati danneggiati dall'applicazione dell'anno giubilare. E allora questi rimasero zitti per un momento, lasciarono sbollire l'entusiasmo degli altri, poi appena finito l'incontro si avvicinarono a Gesù e gli dissero: ah, oh, questo l'ho detto io, non c'è scritto, insomma, è interessante quello che hai detto, parliamone. E andarono fuori ad accompagnarlo per un tratto di strada. E poi nota testualmente il Vangelo di Luca, dice: giunti su un dirupo, su un alto, una roccia dove c'era un dirupo, dopo aver capito quello che lui aveva detto, e tentarono di spingerlo per buttarlo di sotto e ammazzarlo. Quindi capite, è una reazione veramente incomprensibile se non si pone nel contesto dell'anno giubilare. E poi conclude il Vangelo di Luca, dice: ma Gesù, sgusciando via in mezzo a loro, se ne andò, scappò e si salvò così. Perché questo? Perché quest'anno giubilare fa paura? Fra l'altro, non so se lo sapete, nella Chiesa Cattolica si sta celebrando ora, quest'anno, l'anno giubilare. Il Papa l'ha indetto nella vigilia di Natale scorso e terminerà nell'Epifania del 2026. Chissà che non faremo qualcosa anche noi. Vediamo, tocca anche a voi rifletterci sopra e dire se faremo qualcosa per celebrarlo. Che cos'è questo anno giubilare? È un'istituzione molto importante nella storia biblica, anche se, tenetela a mente questo, non è stato mai attuato l'anno giubilare, né dagli ebrei né dai cristiani, che poi l'hanno ripreso nel 1300 con Papa Bonifacio VIII, ma l'hanno spiritualizzato. L'anno giubilare finiva con una raccomandazione a confessarsi e a prendere le indulgenze. Figuratevi, sentite che cos'era l'anno giubilare. Anzi, erano due leggi, l'anno sabbatico e l'anno giubilare. L'anno sabbatico cadeva ogni 7 anni, cioè loro avevano detto, come fra i giorni c'è la divisione in settimane, 6 giorni si lavora e il 7° ci si riposa, facciamo così anche per gli anni. Ogni 7 anni, il 7° anno, proibito lavorare. Ci si ferma tutti. Questo lo facevano, eh? Non si può lavorare nemmeno i campi. Voi ricordatevi, la civiltà ebraica campava di agricoltura e pastorizia, più o meno. Quindi si doveva fare i lavori indispensabili, quindi probabilmente togliere il latte alle capre, alle mucche, quello per forza, ecco. Però per il resto dovevano totalmente cessare il lavoro. Come si campa? Con ciò che ha messo da parte nei 6 anni precedenti e ciò che la terra spontaneamente ti dà. I frutti della terra spontanei, quelli li puoi cogliere, ma lavorare no. Quindi ogni 7 anni un anno di riposo, ma di riposo non soltanto per le persone, anche gli animali si devono riposare. si deve riposare la terra, non si può seminare quell'anno lì, perché anche la terra, ora c'è più bisogno, non ci si crede più all'importanza di far riposare la terra, basta, credo, almeno io non sono un contadino, ma insomma, basta alternare le culture, insomma, la terra si ricarica, si rinnova cambiando la cultura, ma allora pensavano che anche la terra avesse bisogno di riposarsi, si riposa l'uomo, la donna, gli animali e si riposa anche la natura. E poi si doveva liberare gli schiavi ebrei, non gli altri, non ci arrivavano gli altri. I forestieri che non erano cittadini ebrei potevano continuare. Io ho la netta sensazione che anche il concetto di schiavitù a quei tempi non fosse quello che c'era nell'ambiente romano, per cui lo schiavo era res, cioè era una cosa, non una persona. Io ho la netta sensazione, ma non sono in grado di dirlo, di aver sentito uno storico, ho la netta sensazione che schiavi chiamassero allora coloro che non avevano una terra propria su cui seminare, ma che erano dipendenti, quindi per la Bibbia oggi sarebbe quasi tutti schiavi, salvo i liberi professionisti, ma non sono sicuro, di questo non sono sicuro. Ma queste leggi dell'anno sabbatico non risolvevano il problema della miseria e dell'ingiustizia fino in fondo, serviva poco condonare un debito o dichiarare libero uno schiavo se poi non aveva una terra su cui seminare il grano per sé e per la sua famiglia. Allora stabilirono la legge dell'anno giubilare, quello che la Chiesa Cattolica, Papa Francesco, ha indetto ora per questo anno qui. In cosa consisteva l'anno giubilare? L'anno giubilare ogni 7 settimane di anni, quindi 7 per 7, 49, quindi ogni 50 anni, l'anno sabbatico diventava anno giubilare. Si ripetevano tutte le richieste dell'anno sabbatico e in più si toglieva la proprietà a tutti quelli che l'avevano accumulata e si ricominciava da capo. Si ridistribuiva la terra uguale per ciascun clan, in maniera che tutti nella vita avessero almeno una volta la possibilità di ricominciare da capo. Poi magari la riperdevano, ma 50 anni dopo sarebbero rientrati in possesso. Questo non è mai stato attuato. Mi sembra di sentire le ragioni per cui non l'attuavano. Il momento economico non è quello adatto. Insomma, i privilegiati e i ricchi probabilmente portavano queste scuse. Di fatto, forse, soltanto una volta, sembra, la Bibbia dica che è stato realizzato. Si noti bene che queste non sono leggi sociali, nel senso moderno della parola, ma nascono da una profonda esperienza di fede. La terra va restituita perché Dio ha detto: la terra è mia e voi siete soltanto ospiti e stranieri su questa terra. Voi pensate, è un orizzonte che fonda una vita, un modo di stare al mondo. Tutto è nostro, dice la Bibbia, sul piano della fruizione, dell'uso, del godimento delle cose, di tutti. Tutto è nostro sul piano del godimento, nulla è nostro sul piano del possesso. Appena l'uomo dice è mio, nascono subito padroni e servi, immediatamente. Noi non l'abbiamo mai presa in considerazione questo orizzonte. Nel libro del Levitico si dicono queste cose. Dice il Signore, la terra è mia e voi siete soltanto ospiti. Pensate, compito dell'ospite è lasciare la cosa che gli hanno dato in uso meglio di come l'ha trovata. Noi in questo mondo ci siamo come ospiti e dobbiamo lasciarlo migliore di come l'abbiamo trovato. Se si sta attenti non si respira più tra poco, ecco. Io credo che basterebbe questo per impostare una vita come Dio la vuole. Ed è qui che voleva arrivare. Il messaggio di Gesù quindi non è politico e non è nemmeno soltanto sociale, ma non è nemmeno astratto. spirituale, come si direbbe oggi. L'ebreo non distingue lo spirituale dal corporale, non distingue anima e corpo. L'uomo è un corpo, non è un corpo, secondo la Bibbia. Quindi questa spaccatura, questo modo schizofrenico di guardare il mondo non è quello biblico, non è quello di Gesù. Noi invece abbiamo spiritualizzato la nostra fede. Siamo abituati a considerare questo mondo il luogo della prova. Chi la saprà superare vivrà domani nel paradiso. Ma Gesù dice che questo mondo è il cantiere del regno di Dio. Il regno di Dio è già qui presente in mezzo a noi. Sta germogliando e tocca a noi farlo sviluppare. A me questo mi sembra molto importante, recuperarlo, perché l'abbiamo perduto questo. Concludo dicendo, sarebbe un discorso lungo questo, io avrei intenzione però, ho posto volentieri le basi per riflettere sul significato dell'anno giubilare e dell'anno sabbatico, visto che lo stiamo celebrando. Ne riparliamo, chissà che non ci venga anche un'idea di fare qualcosa quest'anno in questa direzione, ma in una direzione che cambi la nostra vita. L'anno giubilare è un anno di restituzione, di perdono, di remissione dei debiti, in tutti i sensi, di perdono se qualcuno ci ha fatto del male. Quindi queste cose devono entrare dentro la storia che viviamo. Non si tratta di pigliare le indulgenze o di andare dal prete a confessarsi e basta. Questa concezione spaccata in due della realtà dobbiamo buttarla via. Non è il modo di vedere il mondo di Gesù. Una volta Gesù, parlando ai suoi discepoli, disse: andate, predicate, cito testualmente, andate, predicate che il regno dei cieli è qui, in mezzo a noi. E dice poi: guarite gli infermi, risuscitate i morti, quella non ci riesce, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, il demonio della solitudine, dello scoraggiamento, della tristezza, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi, concludo, l'annuncio evangelico è interno ad un atto di liberazione e di guarigione. Se non è interno, se mentre annunci che Dio ti ama e che è diventato uomo per stare accanto a te e non lo fai unendo questo annuncio a un atto di liberazione e di guarigione, non serve a nulla. Questo mi sembra la dimensione per noi cristiani da recuperare, che nei secoli invece abbiamo perduto spiritualizzando tutto, astraendo tutto dalla nostra vita di tutti i giorni. E ora la Lucia vi dice una cosa, una proposta importante che porteremo a conclusione forse, se voi siete d'accordo, domenica prossima.
La settimana scorsa, come sapete, si è insediato il nuovo presidente degli Stati Uniti e fra le attività che sono state previste c'è stato l'intervento del vescovo della Chiesa Episcopale di Washington, che vi leggerei brevemente perché pensavamo di mandare un piccolo cenno, ecco, al vescovo di apprezzamento delle sue parole. Vi leggo brevemente una parte del sermone che ha pronunciato il vescovo di fronte al presidente nell'assemblea riunita per la celebrazione del sermone del servizio. Il vescovo è Miriam Edgar Buddy, vescovo episcopaliano della diocesi di Washington. Lasciatemi fare un ultimo appello, signor presidente. Milioni di persone hanno riposto la loro fiducia in voi e, come avete detto ieri alla nazione, avete sentito la mano provvidenziale di un Dio amorevole. Nel nome del nostro Dio vi chiedo di avere pietà delle persone che in questo momento nel nostro paese sono spaventate. Ci sono bambini gay, bambine lesbiche e giovani persone transgender nelle famiglie democratiche, repubblicane e in quelle indipendenti, e alcune di queste persone temono per le loro vite. Le persone che raccolgono la frutta nei campi e puliscono i nostri uffici, che lavano i piatti dopo che abbiamo mangiato nei ristoranti e lavorano nei turni di notte degli ospedali. Loro potrebbero non essere cittadini o avere la documentazione in regola, ma la stragrande maggioranza delle persone immigrate non sono criminali. Pagano le tasse e sono buoni vicini. Sono membri fedeli delle nostre chiese, moschee e sinagoghe. Vi chiedo di avere pietà, signor Presidente, di coloro nelle nostre comunità i cui figli temono che i loro genitori vengano portati via. E aiutate coloro che fuggono dalle zone di guerra e dalle persecuzioni nelle loro terre a trovare compassione e accoglienza qui. Il nostro Dio ci insegna che dobbiamo essere misericordiosi con lo straniero, perché un tempo eravamo tutti stranieri in questa terra. Miriam Edgar Baddi. Il messaggio che vorremmo che arrivasse al Vescovo è il seguente, e domenica prossima, per chi è d'accordo, lo approveremo per alzata di mano, come facciamo per altri documenti, nelle tre assemblee riunite per la celebrazione dell'Eucaristia. Carissimo Vescovo Miriam Edgar Baddi, abbiamo letto sui giornali il suo intervento ad un'assemblea a cui era presente il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Siamo rimasti commossi dalla forza umile di ciò che ha detto davanti a tutti. In un momento come questo che stiamo vivendo, è un segno che apre alla fiducia e alla speranza. Che Dio la benedica per quello che sta facendo. Affettuosi saluti, la comunità parrocchiale di Paterno riunita per la celebrazione dell'Eucaristia.